Benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un grandissimo ospite, Paolo Bruniera. Ciao Paolo e benvenuto.
Grazie per l'ospitalità e sono felicissimo di essere qua perché ho seguito per anni le tue puntate, ho visto che stanno aumentando e mi sono sempre detto un giorno riuscirò a essere lì e finalmente quel giorno è arrivato e ci sono.
Paolo è un grande professionista, è un fisioterapista, un osteopata con una lunga storia. Sono veramente curioso di approfondire le origini del tuo percorso ed oggi ci porti un argomento innovativo, estremamente futurista, perché parliamo di osteopatia applicata agli e-sport, una branca degli e-sport che in futuro vedremo anche alle Olimpiadi, perché sono ormai tanti i movimenti che stanno portando questa disciplina in quella direzione, sono tantissimi followers, i fans che seguono gli e-sport, e anche questo è un capitolo che sono estremamente curioso di approfondire.
Certo.
Come al solito, condividendo un'ottima tazza di tè, iniziamo dalla prima domanda: come è iniziato il tuo percorso?
Allora, il mio percorso è cominciato, a dirti il vero, quando ero un ragazzino, perché avevo delle problematiche fisiche, dall'allergia molto forte, congiuntivite, quindi mia madre mi ha portato, dopo aver fatto un sacco di vaccini, la medicina tradizionale, da una signora che avevo conosciuto a una dimostrazione della Tupperware. E questa signora era una pranoterapeuta, mi ricordo, mi ha fatto alcune sedute di pranoterapia e da quel momento in poi ho smesso di avere l'allergia. Soprattutto dopo il trattamento ero colto da una stanchezza incredibile, andavo a dormire e questa cosa mi ha sempre incuriosito, no? Questa sorta di magia nella cura, e quindi ho detto voglio comprendere, voglio riuscire a curare le persone, e quindi nella fase successiva mi sono avvicinato come volontario ai ragazzi disabili e ho cercato di comprendere come potevo aiutarli. Mi hanno detto guarda, è semplicissimo, il fisioterapista è quella figura che con le mani aiuta le persone a stare meglio, e ho detto perfetto, ho trovato la mia strada. Quindi ho fatto la mia iscrizione alla fisioterapia a Conegliano, vicino a Treviso. C'era una delle migliori scuole di formazione per fisioterapisti, all'epoca erano scuole regionali, e quindi ho fatto la mia richiesta di iscrizione. Il primo anno non sono passato. C'eravamo più di 1500 persone con 35 posti e quindi sono arrivato, credo, sui 45, quindi ero fuori di poco. Non ho rinunciato, mi sono iscritto il primo anno di psicologia, ho cominciato a studiare all'università e poi ho cominciato, il secondo anno sono riuscito a entrare al secondo posto, ricordo, quindi soddisfazione massima, al corso
sempre
di fisioterapia.
Sempre su 35 posti.
I posti erano sempre gli stessi e quindi sono riuscito a entrare il secondo anno dopo un colloquio diretto con la direttrice della scuola. Mi ha detto ma tu cosa fai qua, il secondo anno ancora di provarci? Io ho detto io questa cosa la voglio fare. Ha detto benissimo, ha fatto le altre domande, ha detto ok, allora quest'anno stai tranquillo che ci sei. E quindi lì sono riuscito a cominciare il mio percorso. Al termine degli studi, quindi era un'epoca fantastica, perché prima di finire il corso già ti chiamavano. Cioè, mi avevano contattato già 3-4 strutture, soprattutto io maschio, quindi avevo una struttura fisica importante, potevo aiutare meglio i pazienti neurologici facendo alcuni passaggi sui lettini, quindi era una figura ricercatissima, quella del fisioterapista maschio. E quindi sono stato contattato da alcune strutture che mi hanno detto subito vieni a lavorare con noi. E lì ho cominciato la mia prima esperienza in una struttura, addirittura due imprenditori edili che avevano messo in piedi un poliambulatorio. Mi dicevano guarda, se tu vieni da noi ti diamo subito 1500, no, all'epoca era le lire, no? 1,5 milioni, 1,8 milioni, te li diamo. E non abbiamo ancora i clienti, ma tu stai qua tutto il giorno. E mi hanno dato 7 box di fisioterapia con il laser, l'attrezzatura per l'ultrasuono, elettrostimolazione e quant'altro. Avevo tutto questo impero incredibile in mano con 1,8 milioni messo là senza fare nulla. Finché non è arrivata la prima paziente. E ricordo che era una ragazzina che soffriva di un'epicondilite, una pianista. Una ragazzina di 16 anni che era molto appassionata alla sua attività, quindi è arrivata con la prescrizione medica di epicondilite al gomito destro, trattamento con il laser, quindi ho applicato il protocollo laser, sereno con la mia scuola, ho cominciato a trattare e dopo le 10 sedute la ragazzina non era cambiata di una virgola. Quindi ero lì, tanto niente per niente, ho fatto la decima, l'undicesima, la dodicesima, fino a 15 sedute, dopodiché ho detto signora guardi, mi dispiace, non c'è soluzione per questa cosa con gli strumenti che ho in mano. Ho salutato la signora, sono andato dai due imprenditori, gli ho detto signori mi dispiace ma qui con tutti questi soldi senza fare nulla io non ci sto, perché non sto imparando nulla. E quindi ho cominciato a cercare, io ho bisogno di avvicinarmi a qualcuno che mi possa insegnare. E siccome la vita risponde sempre appena lanci l'intento, nel giro di 3 giorni, quando ho lasciato il lavoro senza avere un'altra possibilità, ma sapevo che erano ottimi momenti, sono stato contattato da un medico che lavorava con la Benetton Basket, che all'epoca era una società molto importante nell'ambito del basket italiano, e mi ha detto: guarda, che se vuoi c'è da noi la possibilità di imparare affiancandoti al vecchio fisioterapista. Quindi mi hanno parlato di un vecchio fisioterapista che aveva sui 60 anni, che aveva bisogno di una mano per lavorare, e io avrei dovuto affiancarmi. E ho detto: vabbè, meglio della situazione che c'era prima, andiamo a vedere. Poi Benetton Basket a Treviso era un'istituzione importantissima. Quindi io sono entrato a pie pari in una situazione di questo genere. Ricordo la prima volta che sono andato in spogliatoio, ho sentito un'ombra dietro di me, mi sono girato e c'era Rusconi, quindi enorme, che mi ha toccato e fa: e questo chi è? Ha chiesto a Yosha e mi ha detto: guarda, è il ragazzo nuovo che sta arrivando. E quindi ho cominciato questa attività a fianco di Josef Blažić, che mi è stato presentato come una massaggiatore, mezzo magazziniere, quindi una figura un po' così, che era arrivata grazie a un certo Tony Kukoc, che aveva chiesto che venisse anche lui.
Ovviamente, tutte persone che hanno segnato la storia
del basket in Italia e nel mondo. Allora, cosa accade all'interno di quel contesto? Io mi sono avvicinato a lui con massima umiltà, cercando di comprendere, però lui era una persona molto chiusa, finché un po' alla volta, acquisendo fiducia, ha cominciato ad aprirsi, e ho scoperto che quello che sembrava un umile massaggiatore in realtà non era un semplice massaggiatore, ma era un medico, un anestesista, medico chirurgo, che aveva delle conoscenze molto avanzate, perché lui era stato una delle guardie di corpo del generale Tito. E quindi aveva una preparazione che era cominciata quando lui aveva 15 anni, è stato portato a San Pietroburgo per studiare, con una formazione molto particolare, e era entrato nei corpi scelti. Quindi lui conosceva l'anatomia e la fisiologia benissimo, sapeva tutte le tecniche per rianimare una persona, ma anche per, diciamo, combattere, e aveva delle conoscenze anche nell'ambito dell'alimentazione, perché per un periodo ha fatto anche il cuoco e l'assaggiatore per Tito. Quindi una persona che aveva un carico alle spalle di conoscenza incredibile. E cominciavo a vedere che arrivavano questi personaggi, Tony Raja, dagli Stati Uniti, per poter farsi curare da lui. E quando lui metteva in atto i propri protocolli, erano qualcosa di completamente diversi da quello che
era stato insegnato in
università. Io arrivavo dall'università, 3 anni di studio in cui c'erano i protocolli da seguire, la terapia fisica, bisognava fare così, assolutamente. E questo che all'epoca, stiamo parlando del 96-97, una distorsione di caviglia veniva ancora trattata con l'immobilizzazione, la valva gessata. I più all'avanguardia ti mettevano il bendaggio, ti avevano là bloccato. Arrivavano questi personaggi dagli Stati Uniti e lui si toglie tutto e cominciava a trattarlo con una terapia manuale. E io vedevo dei cambiamenti, caviglie che si sgonfiavano, gente che riusciva anche con microfratture a portare in carico subito, e anzi migliorava con un carico precoce, quindi dei principi che erano completamente al di fuori del mio modello di conoscenza. E che ricordo è una storia un po' così da spogliatoio proprio, perché all'epoca Harry Fly Williams, c'era Riccardo Pittis, Bonora,
Marconato
era il primo anno che entrava in Serie A, esattamente, il ragazzino. E quindi quelli erano i personaggi, e quindi lo spogliatoio di una squadra. Poi è bello perché è verace, e stavo parlando con Yoshi e gli faccio: ma Yoshi, ma queste cose qua sui libri non ci sono scritte? E mi guarda e si mette a ridere: ma tu chiedi ancora i libri? Ma ti faccio un esempio, a modo suo, perché poi parlava in italiano un po' stentato, fa: guarda sulla porta del bagno, cosa c'è scritto? Viva la figa. Ecco, adesso prova a scopare
quel muro.
Allora, cioè, il concetto è: quello che c'è scritto è estremamente diverso spesso dalla realtà. Comprendere quella che è la realtà è un passaggio complesso, che è fatto di conoscenza prima e di esperienza poi. Questa moltiplicazione dell'esperienza per la conoscenza costituisce quello che è il concetto di consapevolezza. E quindi da lì è partita la mia ricerca in maniera un pochino più approfondita, grazie a lui, con la conoscenza di alcune cose, e poi da lì ho cominciato ad aprirmi. Ho avuto la fortuna di conoscere Fabrizio Borra, che lui è massaggiatore, ha seguito Giovannotti, ha fatto una grande storia della riabilitazione a livello italiano, e da lì ho cominciato a innamorarmi dell'osteopatia. Ho conosciuto l'osteopatia e mi sembrava il sistema più completo per conoscere la biomeccanica e la fisiologia dell'essere umano. Io all'epoca volevo conoscere l'osteopatia solo per imparare a manipolare. I trust mi affascinavano tantissimo. E poi l'aspetto energetico della persona, l'aspetto alimentare per me era secondario. Io imparerò a fare l'osteopata, a trastare, dopodiché il resto, vabbè, sono cose in più. Nel momento in cui invece ho iniziato la scuola di osteopatia e ho terminato la scuola di osteopatia, sono stato affascinato dal mondo della conoscenza della fascia, della sensibilità sottile, di quei movimenti che non sono così evidenti, così eclatanti come quello di un'articolazione che fa rumore, che è quello che cerchiamo per avere la sensazione che qualcosa è cambiato.
Che stia succedendo.
Che sta succedendo, quel qualcosa che dice adesso, ma è una sensazione che passa attraverso altri canali di ascolto. E quindi da lì poi mi sono aperto all'osteopatia e affascinato da questo ho cominciato anche a insegnare. Già insegnavo nei corsi universitari come diciamo, professore a contratto, per cui insegnavo il taping, insegnavo tecniche di terapia manuale, insegnavo già in Italia all'epoca con una società di formazione di Maurizio Frosi, che è la Studigest, quindi mi hanno dato la possibilità di fare formazione, andavo a Coverciano, andavo al CONI a fare formazione di fisioterapisti, quindi io quello che imparavo poi lo portavo agli altri ragazzi per accelerare il loro percorso, perché quello che mi interessava è che tutti i passaggi che avevo fatto, per fortuna mia, incontrando dei grandi maestri, volevo che arrivassero anche a loro. E quindi avevo già cominciato a insegnare e dopo l'esperienza con l'osteopatia ho detto no, io questa cosa la devo insegnare, la devo portare anche agli altri. E quindi ho deciso di costruire la mia scuola di formazione in ambito osteopatico. E lì è cominciato un viaggio che è durato circa 8 anni con una scuola di osteopatia che ho costruito nel Trevigiano e che poi si è chiusa nel 97, che è stato il momento in cui l'osteopatia è stata riconosciuta.
Ma mentre... Non nel 97, 2000...
Sì, scusami, nel 2017, sì, nel 2017 che è l'anno in cui a dicembre è stata riconosciuta l'osteopatia grazie a un decreto legge della...
Questo è un argomento molto interessante perché ancora oggi è nebulosa, sì. E in tanti un po' la cavalcano, un po' ci marciano e un po' invece si aspettano perché sta per succedere qualcosa. Tu anche in questo sei stato un pioniere, hai detto hai aperto una scuola, 8 anni di progetto. Come ha iniziato, dove è arrivata e come si è concluso questo capitolo?
È iniziato dalla voglia di insegnare in maniera differente. Io arrivavo da scuole di formazione, avevo fatto 2 scuole di osteopatia a Bologna e a Padova, che erano comunque 2 buone scuole strutturate che ancora oggi ci sono in Italia e formano osteopati. E arrivato da quello volevo costruire qualcosa mettendo insieme i colleghi, gli altri docenti che secondo me erano persone di valore che potevano portare qualcosa agli studenti e volevo un po' spogliarla di alcuni formalismi, delle cose che secondo me non erano estremamente necessarie. E quindi ho iniziato questo progetto di costruzione di una scuola. I primi studenti sono arrivati, quindi mi hanno dato fiducia e hanno cominciato il loro percorso, che era un po' diverso dalle altre scuole standard. Cercavo di inserire dentro a volte delle informazioni che andavano anche al di là di quella che era la formazione vera e propria in ambito osteopatico di tipo tecnico. E questa cosa alcune volte è stata apprezzata, qualcun altro meno, perché più metodico, più convenzionale, preferiva la scuola classica. Ma comunque la scuola è iniziata, è cominciato il primo anno, il secondo, il terzo, finché siamo arrivati ad avere tutti i 6 anni di formazione attivi. Finché a un certo punto ho cominciato a far crescere questa scuola, i numeri stavano crescendo, c'era una buona situazione, c'era sempre nell'aria questo sentore del bisogno di riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria in Italia.
Anche perché nel resto del mondo...
Sì, guarda, un'esperienza che ho fatto è stata quella di andare, perché sono un tipo curioso, e quindi ho deciso di andare direttamente dove l'osteopatia è nata. Quindi sono andato alla Teachtal University a Kirchfield, dove è stata fondata direttamente dal dottor Andrew Taylor Steele, il padre dell'osteopatia, la prima scuola di osteopatia. E quindi sono andato all'interno in un momento di riunione molto particolare, ho preso dei miei studenti, siamo andati a fare della formazione lì e quindi ho visto i modelli di formazione che hanno dentro questa struttura universitaria, ma soprattutto ho visto come è riconosciuta e vista l'osteopatia al di fuori dell'ambiente italiano. E quindi negli Stati Uniti c'è un percorso di formazione dopo l'high school in cui si può diventare o MD, cioè medical doctor, oppure OD, osteopathic doctor. Con questo tipo di acquisizione poi puoi accedere al percorso in chirurgia. Quindi di fatto il medical doctor e l'osteopathic doctor sono due figure, un po' come il medico di famiglia, che possono utilizzare gli aghi, possono utilizzare alcuni strumenti medici e fare microchirurgia, e dopo, se vogliono, possono accedere anche al percorso proprio di chirurgia vera e propria. Quindi è di fatto un percorso medico ufficiale a tutti gli effetti.
E questo negli Stati Uniti. Poi questo c'è anche negli Stati Uniti.
Poi
c'è la Francia.
Da lì è arrivata in Europa ed è stata riconosciuta prima in Francia, è arrivata poi contemporaneamente un po' in Inghilterra, quindi abbiamo visto due filoni dell'osteopatia, una più, se vuoi, che si rifà al modello linguistico inglese, molto pulita, e una invece più piena di vezzi, che è quella più francese, con grande attenzione alla fascia. Quindi da una parte abbiamo gli strutturalisti, questa era la vecchia definizione, più inglese come scuola, o quelli che ascoltavano di più la fascia, con una, tantissime eccezioni, che è più la scuola di tipo francese. E poi c'è stata comunque una fusione. Oggi in Europa le scuole tendono a alzare tutti quanti gli standard, avere un livello di formazione molto alto, sia nell'ambito del trattamento strettamente osteoarticolare, quindi con i thrust, con le manovre dirette, sia in ambito fasciale. E quindi oggi non è più così valida e così forte questa distinzione tra scuola francese come matrice o scuola inglese. Oggi tutti gli osteopati tendenzialmente sono formati in tutti gli ambiti. Quindi l'esperienza che ho fatto negli Stati Uniti è stata molto particolare, perché dentro l'università c'è il museo della storia dell'osteopatia. E all'epoca c'era Jason Aston, che era il direttore del museo, che ci ha portato in un viaggio molto bello, e consiglio chi riesce ad andare a vedere, a visitare personalmente questo museo, di farsi accompagnare all'interno del museo da Jason, perché racconta la storia dell'osteopatia e racconta anche poi la storia della nascita della chiropratica come una costola dell'osteopatia, ma soprattutto presenta la figura del dottor Steele, che ha degli antenati che hanno un'origine dei nativi d'America, quindi un po' indiano, e che poi nel suo percorso si avvicina a quella che è la medicina tradizionale cinese, perché proprio avvicinandosi agli operai che stavano costruendo le ferrovie, ecco che conosce la realtà della medicina tradizionale cinese. Quindi da una parte ha il trattamento dei punti riflessi, del concetto di energia che si muove, e dall'altra il concetto del grande spirito che arriva dagli indiani d'America, e lui fonde queste due cose, le fonde insieme e arriva poi a metterci quella che era la propria cultura. Lui è figlio di un predicatore, anch'esso un predicatore, quindi la cultura un po' della figura del Cristo rimane all'interno del suo modo di fare osteopatia. E l'osteopatia, quando è arrivata poi all'interno dell'Europa, in Inghilterra, c'è stato un momento, una scissione molto molto importante, per cui a un certo punto i medici che si erano avvicinati all'osteopatia hanno detto: ragazzi, qua è arrivato il mondo scientifico, quindi se vogliamo che l'osteopatia venga riconosciuta come scienza ufficiale, dobbiamo togliere tutti quelli che sono gli elementi di spiritualità, di energia, quelle cose che non sono palpabili, misurabili, ma che abbiamo utilizzato fino adesso, e quindi vanno a spogliare l'osteopatia di Steele di tutta una parte, e rimane l'osteopatia che oggi viene insegnata nella gran parte delle scuole. Quell'osteopatia che è stata abbandonata ha comunque fatto il suo percorso nel sottobosco e oggi viene insegnata come osteopatia biodinamica. E quindi comunque è una conoscenza che non si è persa. Io ho avuto la fortuna di fare un corso di osteopatia biodinamica, quindi mi sono avvicinato anche a questo mondo dell'energia, però questo corso è arrivato solo nel momento in cui io ero pronto ad aprirmi. Prima per me esistono solo le manipolazioni, poi è arrivata la fascia e poi è arrivato l'aspetto energetico, che oggi dal mio punto di vista è molto molto forte come curiosità, come mondo da scoprire. E quindi quella è un'altra parte della mia storia di evoluzione.
Ascolto con tanto fascino questa storia, perché mi riporta ai concetti che vado esplorando ormai da un po' di tempo nella medicina tradizionale cinese e al raggiungimento sempre dello stesso punto, perché l'organismo funziona così, quindi da qualsiasi parte lo si osservi, poi il meccanismo è quello. Sia dal punto di vista dell'operatore, sia dal punto di vista del paziente, cioè per curare, per fare terapia nel vero senso della parola, è richiesto un allineamento. Poi che si voglia escludere la parte, chiamiamola spirituale, rendendo esente da questo, per carità, il discorso religioso, ma la spiritualità che c'è, l'essenza, l'energia vitale che è sempre quella. Chiamala CIT, chiamala in qualsiasi altro modo.
Su questo passaggio, che a volte è difficile, perché coniugare quello che è l'aspetto, se vuoi, spirituale, energetico, magico per alcuni, e l'aspetto invece di ricerca scientifica, la parte fisica più concreta, ho letto un passaggio di un libro di Zichichi, uno scienziato italiano. In cui un giornalista gli fa una domanda, fa: ma lei è religioso, è credente? Sì. Ma come può conciliare la fede in Dio con la sua ricerca di una vita in ambito della fisica, qualcosa di estremamente concreto? E lui risponde che secondo lui, perché no? Perché la fisica non potrebbe essere il linguaggio di Dio? Ossia, il modo che ha un equilibrio perfetto di esprimersi. Che poi uno possa chiamarlo in un modo o in un altro, questo è una scelta e frutto anche di una cultura nel momento in cui uno va ad approcciare. Quindi una persona che ha una matrice di base cristiano-cattolica molto probabilmente parlerà di Spirito Santo, di Dio, di Madonna.
Sì, io riporto dei concetti che ho imparato, ho avuto tanti mentori, uno dei quali è Pietro Rico di Prampero, che mi ha aperto questo mondo, ovvero al teorema di Gödel. Mm-hmm. Per la maggior parte delle volte tu chiedi a uno scienziato, ed è per questo che l'intervistatore in quel caso chiede a Zichichi, e Zichichi risponde sì e lo sorprende, ho fede. Il teorema di Gödel dice che non è possibile affermare matematicamente la non esistenza di un'entità superiore, la non esistenza di Dio, infatti viene chiamato teorema di Dio. Quindi tu non puoi affermare neanche l'esistenza, ed è per questo che esiste il concetto di fede. Quindi se uno scienziato si vuole reputare tale, o conosce la scienza, che è la matematica, la fisica, non certo la medicina, perché la medicina è un'arte, non è una scienza, che si basa sul metodo scientifico. Io questo discorso lo ripeto molto spesso, certo, perché dopo averlo approfondito con i massimi esponenti del pensiero e della medicina e della scienza, il punto è sempre quello. Ed è possibile osservarlo oggettivamente, per cui il discorso di avere una fede deve essere oggettivato anche in questo caso, se vogliamo parlare con un linguaggio scientifico, e non è possibile esentarsi, esiste, a prescindere. Certo. Poi che sì o no, questo ne parliamo, però il concetto di fede esiste anche matematicamente, c'è chi l'ha dimostrato. Per questo che oggi quando uno mi dice io sono uno scienziato e quindi no, e dico no, e quindi sì, perché se sei uno scienziato dovresti conoscere quello che è un teorema estremamente complesso, perché poi c'è chi ovviamente lo interpreta, cerca, certo, di dargli un giudizio, va conosciuto a prescindere. Il teorema di Gödel va conosciuto, e poi dopo i ragionamenti sono tutti successivi, secondo me.
Sì, tutti i processi filosofici, infatti la filosofia, la scienza, la medicina dovrebbero essere sempre integrate. C'è stata un'altra affermazione molto interessante da il presidente dell'Associazione degli Stati Uniti degli Osteopati, che durante uno degli ultimi convegni ha detto: ragazzi, noi avremo raggiunto il massimo obiettivo come osteopati quando l'osteopatia non esisterà più. Perché non deve esistere l'osteopatia, la chiropratica, esiste un'unica forma di cura. E quindi questa distinzione tra faccio osteopatia, faccio chiropratica, faccio qualcos'altro, deve cessare di esistere, perché il futuro è l'integrazione delle informazioni. Lo facciamo con internet, lo facciamo nella rete. Quello che è l'evoluzione, il futuro, la tecnologia che sta arrivando, non è altro che la manifestazione di una necessità profonda che l'essere umano sta vivendo e che si sta manifestando. Se noi sappiamo utilizzare queste tecnologie nuove, questi strumenti in maniera consapevole, avremo il massimo risultato. Se noi invece diventiamo schiavi di questi strumenti, ci sarà una degenerazione. Per questo è sempre bene avere l'equilibrio nel momento in cui ci muoviamo e approcciamo alle cose, e un ragionevole dubbio nel momento in cui affrontiamo qualcosa che è nuovo. E io ho sempre in tasca il cellulare, anche tu lo utilizzi come strumento, e immagino una persona del 1800 che ti vede utilizzare uno strumento del genere, dice: ma tu sei un mago, sei uno stregone, cioè o ti elimino come stregone oppure ti onoro come mago incredibile, perché riesci a fare delle cose che oggi sappiamo sono il frutto di tecnologia, di energie misurabili e utilizzabili. Ma molti aspetti della realtà di oggi non sono conosciuti. Alcuni processi neurologici non li conosciamo. Abbiamo già capito che si parla del stomaco, dell'intestino come secondo cervello. Adesso siamo arrivati a comprendere che il primo non è questo, ma è il cuore. Quindi c'è cuore, intestino e cervello. Ma quanti altri sistemi di comprensione sono nascosti dentro la struttura dell'essere umano, quanti livelli di lettura ci sono. Io personalmente sono incuriosito e affascinato da questo, e la mia vita è tutta dedicata a questo e a comprendere, per poi trasformare in maniera più semplice possibile queste conoscenze, integrandole con gli strumenti per farle arrivare alle persone. Alle persone che possono essere le persone che stanno male e che hanno bisogno di questo per fare un salto, un passaggio evolutivo, o a degli altri operatori che possono acquisirle ancora più velocemente, perché è quello che auspico, che in un futuro i miei figli, i loro amici, potranno partire da dove siamo arrivati noi e andare oltre. Questa è la logica della trasformazione e dell'evoluzione dell'essere umano. E ogni cosa, e questo è uno dei principi dell'osteopatia, l'osteopatia è movimento e il movimento è vita e la vita è movimento. Non esiste qualcosa di statico, solo la morte ha in sé la staticità. E quindi l'osteopata di fatto cosa fa? Va a valutare la vitalità di un tessuto, di un sistema, in base alla sua capacità di movimento. Un movimento estrinseco che arriva da fuori o un movimento intrinseco, cioè l'energia vitale che si esprime attraverso la mobilità e la motilità dei tessuti. E la mano viene educata ad ascoltare questo tipo di suono, questo tipo di movimento, e è educata anche a farlo riprendere lì dove non c'è. Quindi questa è l'arte vera dell'osteopatia, la comprensione che il movimento è vita e la vita è movimento, ma questa è una legge che va al di là dell'osteopatia e si manifesta in ogni cosa, così come anche nella mia scuola di osteopatia si è manifestata con una nascita, una crescita e poi la necessità di un cambiamento, di una rivoluzione. Il processo della morte, del cambiamento, il viaggio dell'eroe, non so se hai letto qualcosa di Campbell che descrive, sì, no? Questo viaggio in 12 tappe passa sempre attraverso un momento di cambiamento della pelle, di morte di ciò che c'era prima per lasciare spazio a qualcosa di nuovo, un arricchimento, una comprensione, un'acquisizione di quello che lui chiama il superpotere, che a volte può essere una conoscenza, una volta può essere una consapevolezza di qualcosa di sé. E quindi questo passaggio avviene in continuazione e non deve essere fermato se noi vogliamo rimanere nel flusso della vita e dell'evoluzione stessa della vita. Almeno questo è il modo che ho di interpretare, di leggere ogni giorno la mia vita. Io ho la fortuna di avere una famiglia numerosa, ho 6 figli, quindi ha una certa consistenza. Adesso io vivo sempre con 4, che sono i più piccolini, con mia moglie, e abbiamo passato nella vita tanti tanti momenti di cambiamento, di sofferenza. Siamo trovati a passare dall'Italia alla Spagna, una realtà completamente diversa, quindi sono arrivato in un paese dove non conoscevamo la lingua, tutti ci siamo adattati, ho imparato un altro modo di approcciare alla vita. E poi gli spagnoli, io ero nella zona dell'Andalusia, hanno un modo di vivere completamente incredibile. Io da Veneto, quando sono arrivato a chiedere il primo caffè al bar, e sono dovuto stare lì 10 minuti per aspettare di avere un caffè, quando ero abituato a entro, mi mettono già la tazzina, bevo, lascio i soldi e esco. Sono stato scosso, cioè, la prima volta mi è venuto un nervoso, ma non è possibile 10 minuti per un caffè. Alla fine, dopo 2 anni, quello aveva un significato diverso. Per strada, vedere una macchina che si ferma e fa scendere la nonna con calma, cioè strada a 2 corsie. Quindi questo si ferma nel mezzo del traffico, scende, fa scendere la nonnina e nessuno che suona. Tutti quanti sono tranquilli perché lì c'è una signora anziana che sta scendendo da un'auto. Massimo rispetto. Senti che c'è lo straniero perché comincia a strombazzare da dietro. Dico, eccolo qua, è uno che non si è ancora adeguato all'ambiente. Quindi le esperienze di vita ti portano a comprendere questo, che c'è necessità di cambiamento. E dietro ogni cambiamento, che è faticoso, ognuno di noi, ed è una cosa che accade proprio anche, a volte è doloroso, come la malattia. La malattia è proprio una rappresentazione di quello che è uno dei più difficili, a volte, viaggi dell'eroe. E quindi arriva con la diagnosi, il rifiuto, no? Il rifiuto è il non voglio essere ammalato, non voglio, questa cosa è una cosa che non mi appartiene, non è vero. E poi il riconoscimento, l'accettazione della malattia, la comprensione, cioè arrivare nella parte più profonda di te stesso e dire mi confronto con questo che è il mio corpo, sono io. Comprendere come tu hai avuto una partecipazione attiva nel generare di questa malattia. Ed è difficile da comprendere perché uno dice ma io questa cosa non l'ho voluta. Nella medicina di tipo ameriano, ad esempio, che sto seguendo, sto studiando, si comprende come alcune forme di malattia siano frutto di un conflitto vissuto dalla persona. Ma da lì a poi venirne fuori è un casino colossale, tant'è che ci sono alcuni terapeuti che hanno fatto la scuola di formazione di Hammer che poi si ammalano e muoiono, perché non riescono, cioè hanno compreso a livello razionale tutto ciò che sta accadendo. Loro vedono il loro conflitto, ma non riescono a superarlo, perché altrimenti l'avrebbero già fatto. Cioè, la mente che ha generato quel problema non ha gli strumenti per poterlo affrontare, a meno che non ci sia un cambio di punto di vista. Metanoeite è il segnale, cioè cambia il punto di vista. A volte la conoscenza può arrivare a farti cambiare il punto di vista, a volte un'esperienza può farti cambiare il punto di vista. Devi essere tu pronto al cambiamento e leggere i segnali. Quando noi siamo guidati, questa è una delle puntate che hai realizzato con Porcellini, un'altra con Fincati, interessante, un bel personaggio anche quello, molto verace, però al di là della sua, magari a volte usa dei termini poco corretti in ambito medico, ma quello che sta comunicando è vero, è reale. E il fatto che la persona, quando è guidata dal cuore, entra in uno stato di flusso delle cose e riesce a interagire con la realtà. Una cosa che ho vissuto personalmente è stata proprio negli ultimi 2 anni, quando ero in Spagna, sono nati gli ultimi 2 figli, quindi 2 gemelli, è stato un parto gemellare, è andato tutto bene, ha fatto un piccolo periodo di sala di rianimazione con l'incubatrice, perché sai che il sistema respiratorio è quello che si forma nell'ultimo periodo della gravidanza, quindi quando c'è una nascita prematura a 7 mesi, il sistema immunitario è un po' deficitario e il sistema respiratorio soprattutto non è completamente maturo e quindi manca un po' il surfattante, che è un fattore che mantiene dilatati la struttura bronchiale e gli alveoli, e quindi si somministra un po' di cortisonico. Arrivati a casa tutto bene, si stavano riprendendo. A distanza di neanche un mese sono stati colpiti da un batterio, che è quella della tosferina maligna, ossia la classica tosse cattiva, che ad altri bambini non avrebbe creato nessun problema, se non qualche disturbo, qualche notte insonne per la tosse. E invece per loro è stato qualcosa di vitale. Cioè, loro hanno fatto un mese intero in sala di rianimazione tra la vita e la morte. E quindi questa esperienza vissuta così, a contatto con loro, quotidianamente, ogni 2-3 ore c'era un attacco in cui si vedeva che il loro cuore cominciava a crollare sempre di più, e io e mia moglie eravamo là con loro, i nostri figli erano con i nostri amici che ci stavano sostenendo a casa, però quella è stata un'esperienza, un passaggio molto molto forte, perché lì cerchiamo di comprendere che senso ha la vita che è arrivata in queste 2 creature e la malattia che li ha colpiti in questo momento, che segnale c'è per noi, che cosa dobbiamo fare per cambiare, perché nel mio modo di vedere, questo non è una dimostrazione scientifica, però i figli sono, ti fanno un po' da specchio, spesso stanno biologicamente cercando di salvare quello che è il capofamiglia, cioè il capofamiglia sta vivendo una sorta di situazione difficile e loro si fanno il carico. Questo si vede soprattutto negli animali, cioè si ammala prima l'animale che tu hai piuttosto che te, perché il capo branco è importante, deve rimanere in vita, e quindi i più deboli si caricano di uno stato di sofferenza. Quindi siamo chiesti che cosa dovevo superare, e ho guardato nella mia vita tutti i passaggi, le scelte che avevo fatto, ho capito quali erano state delle scelte scorrette, e quindi ho detto ok, queste cose le ho sbagliate, non desidero più comportarmi in questo modo e ho voglia di vedere la vita in maniera diversa. E da lì è nata una nuova consapevolezza nel modo di affrontare anche la malattia. E ricordo, è stato un momento particolare, perché ci eravamo concessi una colazione, quindi erano le 6:30 del mattino, c'era stato il cambio dei medici e avevamo 2 sale di rianimazione differenti, io stavo in una con un bambino e mia moglie stava nell'altra con l'altro figlio. Mi detto, andiamo giù un momento a prendersi una brioscina, giusto perché tutta la notte seduti in poltrone. E mi detto sì, guarda, c'è stato il cambio, i medici sono là, sembrano buoni medici, andiamo giù. Quando siamo rientrati, stiamo chiacchierando, il cuore si era un po' alleggerito, perché mi detto va, tutto bene. Siamo rientrati e abbiamo visto tutti che correvano in una direzione, e quello era un segnale d'allarme. Mia moglie è un'infermiera strumentista, ha sempre lavorato in cardiochirurgia e quindi sa benissimo le strumentazioni, quello che sta accadendo, sa i protocolli, quindi quando ha visto che stava accadendo fa, corriamo, scusami, sono un po'
certo,
emozionato per questo. E siamo corsi immediatamente per cercare di vedere che cosa stava succedendo. E dentro c'erano 4-5 medici sopra nostro figlio, che era piccoletto, tieni conto che era grande così, e era tutto monitorizzato, quindi si vedeva il cuore, come stava reagendo, la respirazione, e il cuore si stava fermando. Quindi il classico, vedi, il beep che è sempre meno frequente, cercavano di reagire, avevano il carrello per la rianimazione cardiopolmonare, quindi il defibrillatore, hanno provato, non funzionava, il battito è andato giù, mia moglie era distesa, stava piangendo per terra, e a quel punto è stato un momento di consapevolezza profonda. Ho detto, questo è nostro figlio, dobbiamo dargli fiducia. Io voglio, da questo momento, avere fiducia nella vita. Qualsiasi cosa accada, io lo accetto perché so che ha un senso profondo. Allora ho guardato mia moglie e ho detto, alzati, perché se in questo momento nostro figlio muore, voglio vederlo e voglio dargli, considerarlo come una forma di vita completa, anche se ha pochi giorni di vita, e credo che questo abbia un senso per noi e per lui. Lei si è alzata, si è avvicinata a me, il cuore ha smesso di battere, quindi è morto. E sono passati alcuni secondi in cui ci siamo guardati e poi è partito un altro beep. Beep, 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 è tornato su. I medici hanno continuato, sono riusciti a espirargli il catarro che aveva, il muco che c'era nei polmoni, e è ricominciato. E da lì abbiamo cominciato a respirare di nuovo, ma con una consapevolezza diversa. Io non so se il passaggio mio di coscienza, il lasciarlo andare, il comprendere che quello che stavamo vivendo aveva un significato, capire le parti di me che devo cambiare, sia servito o meno per accadere questo. Far accadere questo perché altre volte dei genitori sono rimasti senza figli, e questa è una cosa che accade. Persone si trovano magari senza degli arti, sono in difficoltà, delle cose oggettive. A noi questa volta è andata bene, però quello è stato un passaggio fondamentale per una comprensione. Ogni volta che ho compreso qualcosa di importante nella mia vita è passato attraverso un momento di sofferenza e di dolore. Io spero sempre che studiando, cercando, noi riusciamo a acquisire delle informazioni senza andare per forza attraverso la sofferenza. Ma anche quando siamo nella sofferenza, lì possiamo accoglierla e trasformarla in consapevolezza. Io ho sempre l'esempio davanti di Alex Tanardi, che reagisce alla malattia. Ragazzi che sono sul divano, non fanno nulla e hanno le braccia, le gambe buone, si sentono depressi, e un uomo che ha perso le gambe, che aveva un certo livello e che continua a fare, continua a esserci, continua a utilizzare tutto ciò che ha. È un grande esempio per me.
Sai, purtroppo come esseri umani, quel passaggio dal dolore produce quella trasformazione in consapevolezza. Quindi non è sorprendente, per quanto lui sia leggendario, che Zanardi sia passato da un'esperienza di quel tipo lì e sia ancora più forte di prima. Io ho avuto esempio, mi ho portato anche qua al talk, mi viene in mente Nicoletta Tinti, amica, persona straordinaria, che oggi è un esempio per tantissimi giovani. Lei ha 28 anni, ha perso l'uso delle gambe, così, svegliandosi una mattina senza una ragione significativa, diciamo così. Passando a quello, oggi la sua consapevolezza è straordinariamente evoluta ed è un esempio, ed è una luce, una speranza, è un insegnamento per tante persone che osservano. Quindi è un po', se vogliamo, melanconico, però è così, la vita passa anche dalla sofferenza per poi permetterci di raggiungere la consapevolezza, quella trasformazione di cui parlavi.
Esattamente. L'importante è, siccome la malattia accade, la sofferenza accade, l'importante è trasformarla, perché se manca la trasformazione diventa una cosa veramente senza senso. Cioè, se io devo studiare tanto per non apprendere nulla, passare tante ore sui libri senza acquisire l'informazione, quello è un momento che passo inutilmente. E invece è importante trasformarlo. Quindi tutte le cose cambiano, e così anche la scuola, ti stavo raccontando della scuola che era partita, a un certo punto nel 2017, cosa accade? Sta tutto funzionando, ovviamente ci sono le difficoltà di gestione di una scuola, docenti e quant'altro. Avevamo fatto un passaggio molto importante perché a quel punto avevamo fatto l'investimento di creare una struttura nostra, quindi c'erano 500 metri quadri di struttura con i collaboratori, quindi c'erano delle spese importanti. Ma finalmente arriva il riconoscimento dell'osteopatia, un decreto legge che viene approvato a fine anno, un po' così di sfuggita, che dice che l'osteopatia è finalmente professione sanitaria. Quindi c'è grande esultanza nel mondo dell'osteopatia, tutti quanti felici. È solo che questo crea una conseguenza, ossia nel momento in cui si descrive una figura professionale sanitaria, bisogna definire i criteri di formazione che determinano chi è abilitato all'esercizio di quella professione. Quindi, assieme al decreto legge, cioè sono due righe che dicono che entro 3-6 mesi dovranno uscire i decreti attuativi, ossia la spiegazione concreta di come si dovrà trasformare il tutto, di come dovranno trasformarsi le scuole di formazione, perché a questo punto la formazione in ambito osteopatico potrà essere erogata solo da strutture del MIUR, quindi o università o strutture private riconosciute. A quel punto gli scenari sono o le strutture private si conformano a quelle universitarie, quindi però le richieste erano già importanti, solo alcune delle società italiane oggi potrebbero garantire quegli standard sia strutturali che organizzativi per garantire una formazione di tipo universitario, o tutte le altre in questo momento sono destinate a chiudere e lasciare spazio a una formazione di tipo diverso. Nel momento in cui è arrivato quell'informazione, io ho detto: ragazzi, dobbiamo fare una scelta. La mia scelta come direttore in quel momento è stata quella di interrompere l'erogazione dei corsi, dicendo che la sospendiamo, abbiamo un periodo di 3-6 mesi dell'uscita dei decreti attuativi, in questo periodo andremo a comprendere come organizzare i corsi di formazione, se ha senso continuare oppure se dobbiamo modificarci per essere riconosciuti, in modo da non entrare in un'area di illegalità, perché nel momento in cui una persona forma un professionale sanitario senza avere l'autorizzazione è nell'ambito dell'illegalità. Cioè, se tu oggi vuoi creare una scuola di formazione per fisioterapisti, pur insegnando i contenuti che sono necessari a un fisioterapista, anche meglio, perché potresti fare una scuola ancora più approfondita, tu sei nell'illegalità, perché non sei autorizzato a erogare quella formazione né a certificare i professionisti che poi devono andare a lavorare. Quindi in quel momento, mentre prima era tutto libero, il mondo della formazione in ambito osteopatico era libero e ognuno poteva scegliere se creare dei corsi anche di 3 mesi per diventare osteopata, addirittura qualcuno poteva autocertificarsi come osteopata, invece la nostra scelta era quella di mantenere dei criteri che erano i criteri di formazione a livello europeo riconosciuti, tant'è che la nostra scuola si era certificata con l'ISO 29990, che era una delle prime scuole italiane di formazione in ambito osteopatico a essere riconosciuta con quel tipo di certificazione, che era molto restrittiva, richiedeva programmi di un certo tipo, certificazioni, registrazioni di un certo tipo. Quindi noi continuavamo a essere certificati, solo che la mia scelta è stata quella di, ok, stoppiamo al fine di un cambiamento. Ovviamente questa scelta è stata impopolare, perché? Perché le altre scuole continuavano, no? Hanno continuato per tutto il 2018 a finire l'anno e a ripartire con nuovi corsi. E quindi io sembravo la pecora nera, no? Quello che sta creando il casino, dove non c'è, si poteva continuare. In realtà non è vero che si poteva continuare, era doveroso, dal mio punto di vista, sono ancora convinto oggi, stoppare. Dopodiché, cosa è accaduto? Nel momento in cui ho dato lo stop, alcune persone si sono un po' scaldate, non hanno accettato di buon grado, e capisco questa cosa perché si sono viste un po' perse, no? Cioè, ok, cosa facciamo? Stiamo facendo un'attività, le altre scuole vanno avanti, quindi c'è stato un momento di dubbio, di caos. Mm-hmm. Lì molto probabilmente avrei potuto comunicare io diversamente, cercando di rassicurarli di più, ma ero anch'io nella ricerca di informazioni. E a quel punto, vista la sfiducia, poi sono usciti degli articoli di giornali che sono stati un po' diffamanti nei miei confronti, dicendo che ero scappato all'estero perché nel frattempo ero partito per la Spagna per un progetto di formazione mio con la mia famiglia, e quindi risultavo quello scappato all'estero con i soldi della scuola. Ora, i soldi della scuola fa un po' sorridere, perché la scuola ha sempre funzionato, c'era una retta da pagare, ma evidentemente chi si è occupato di scrivere queste cose non è un imprenditore, non conosce quelli che sono i rischi imprenditoriali, i costi di una struttura e certo, come funziona il business. Quindi dietro una scuola del genere è vero che c'erano dei buoni introiti, ma c'erano anche di forti costi di pubblicità, certo, di gestione. Quindi in realtà questa cosa del sei scappato all'estero come se fosse stato il criminale che va in un posto isolato nel mondo dove non c'è il controllo, a godersi i soldi in un paradiso fiscale, in realtà sono andato in comunità europea, in Spagna, iscritto regolarmente all'AIRE, e la società non è scomparsa, ma era che continua a essere iscritta al registro delle imprese, per cui il tutto continua formalmente a essere in piedi, a andare come dovrebbe andare. Chiaro che gli animi dell'essere umano, capisco, quando uno si trova in disagio, in difficoltà, cerca dei responsabili, cerca dei colpevoli.
La tua è stata una scelta morale?
Morale, e secondo me era anche doverosa.
Quindi, dal tuo punto di vista, ora come si evolverà la situazione sull'osteopatia?
Allora, In questo momento quello che sta accadendo è questo. Dato il fatto che quella storia della scuola è terminata per me, però cosa accade a distanza di anni? Che il MIUR e il Ministero della Sanità chiede in questo momento a tutti i direttori delle scuole private di osteopatia di comunicare con chiarezza agli studenti che la formazione che stanno erogando, che quindi gli studenti stanno ricevendo, non è assolutamente abilitante all'esercizio della professione. E quindi chiedono chiarezza, addirittura chiedono di produrre delle prove, delle testimonianze che hanno comunicato questo e che questo è stato compreso dagli studenti. Tant'è che alcune scuole hanno già deciso di chiudere, la scuola di Trieste ha chiuso il primo anno, quindi le scuole stanno andando verso una trasformazione che è necessaria.
Secondo te sarà universitaria la formazione, quindi prossimamente?
Io spero che sia universitaria per alcuni aspetti, per l'aspetto formale e sia la formazione di base dell'osteopatia, in modo da garantire che tante cose...
Poi i post-graduate possono anche essere...
Secondo me il passaggio sarà, secondo me, proprio questo, un po' come nell'ECM in medicina, cioè c'è una formazione ufficiale di base, dopodiché uno accede a un processo di formazione extra e può decidere anche che tipo di taglio di formazione dare, è più per il paziente neurologico, è più per il paziente in età evolutiva, è più per il paziente sportivo, e quindi là si costruisce una propria professionalità al di là del modello di base. L'esigenza di una formazione di base stabile, concreta, certa e che crei una certa esperienza per la persona c'è. Dopodiché da lì si può costruire. Uno può avere tranquillamente una formazione secondaria anche parallela. Voglio conoscere l'ambito delle energie sottili, delle medicine vibrazionali, che oggi non rientra nell'ambito della scienza ufficiale perché non abbiamo ancora gli strumenti di misurazione, solo per questo, perché per il resto i concetti sono esattamente riconoscibili. Cosa accade? Che può farlo parallelamente senza nessun problema. Non è vietato per un professionista dell'area sanitaria conoscere e ampliare il proprio mondo di conoscenze. È vietato esercitare senza avere la professionalità garantita e certificata, questo sì. Per cui di fatto nel momento in cui viene riconosciuta la figura dell'osteopata e io come privato erogo formazione in osteopatia, sto andando contro la legge. E questo è un dato di fatto. Quindi io ho cercato di essere coerente su questo. Dopo si possono fare le cose diversamente, comunicare diversamente? Sicuramente sì. Ti assicuro che tu sei poi al comando di una nave, no? Nel senso che tu porti avanti tantissimi progetti e sei responsabile, senti sulle spalle la responsabilità della gestione di tante cose, e quindi ti chiedi sempre, è la scelta migliore? È il modo più giusto? Cerchi di fare in coscienza la cosa migliore e dopo solo a posteriori si vedrà. Quindi la mia scelta di stoppare subito nell'attesa di avere i decreti attuativi era la cosa migliore? Non lo saprò mai come potrebbe essere andata diversamente. Sta di fatto che oggi chi ha continuato riceve questa intimazione a chiarire questa posizione e sostanzialmente a sospendere.
Guarda,
i corsi
entrando sullo specifico, nello specifico io comprendo la tua decisione e ti faccio i miei complimenti per averla presa con questo approccio che adesso ci stai spiegando, con questo tipo di moralità, perché lavorando anche tanto con le scuole di osteopatia, noi lavoriamo tantissimo con le scuole di osteopatia in Italia e lavoriamo solo con quelle che hanno una struttura morale e quindi offrono anche una formazione di alto livello qualitativo, perché oggi ci sono più di 40 istituti in Italia. Alcuni sono ancora dei, chiamiamoli, diplomifici, okay, che vendono l'illusione che ci sia qualcosa e poi cercano di tutelare con altre manovre, con altre promozioni, sponsorizzazioni. È per questo che cerco di fare anche proselitismo in questo senso, ovvero di invitare chi decide di intraprendere un percorso di questo tipo ad analizzare molto accuratamente. Io ho esempi anche internamente a TS di persone che hanno fatto 5 anni e poi oggettivamente si sono trovati in assenza di competenze e sono dovuti ripartire dal primo anno per scelta personale, perché hanno detto io non ho capito niente, però 5 anni sono lunghi. Quindi se tu investi tempo e denaro, il solito discorso è più il tempo,
ha un valore che non torna più.
No,
i 5.000 e 10.000 euro li puoi riguadagnare.
Sì, 5 anni di vita.
5 anni di vita no. Dico, la difficoltà nel gestire una scuola è anche quella di trovare sempre i docenti, perché quello che è accaduto a me, ad esempio, è stato quello che inizialmente ho iniziato io a insegnare. E quindi primo anno, gran parte di insegnamento c'ero io e poi conoscevo uno o due professionisti molto bravi, qualificati. Quindi il livello è partito subito molto bene. Dopodiché non puoi insegnare a 5-6 anni contemporaneamente, poi hai la parte della gestione dei pazienti, e quindi è sempre stato più complesso. E trovare delle persone che potessero entrare nel processo di insegnamento, integrarle in quell'ambiente e averle tutte con un alto livello di competenza, ma soprattutto in grado di dialogare tra di loro, è sempre stata la cosa più complessa, perché ognuno poi sicuro della propria conoscenza, del proprio modello di formazione, portava quel modello come l'unico e imprescindibile e quello giusto, corretto. E questo creava a volte in alcuni studenti, dovevo intervenire personalmente, perché uno diceva va, è rosso, e poi arrivava un altro e diceva è blu. E questi si perdevano, ma è rosso o è blu? Allora intervenivo, ragazzi, su questa cosa non c'è ancora oggi chiarezza, cioè questo è un modello, questo è un altro modello che può essere applicato. Oggi sappiamo che l'osservatore può interferire nel verificare poi le conseguenze di quello che viene applicato, e quindi ho detto testate questo modello, testate quest'altro modello, sono due modelli entrambi validi. Gli altri modelli, che ce ne sono altri 15, non ve li presento proprio, però non voglio che voi usciate da 5 anni di formazione convinti di conoscere tutta l'osteopatia e che la vostra osteopatia sia la migliore degli altri. Mettetevi sempre in discussione e continuate a cercare. Questo viene visto bene da qualcuno e che invece è molto insicuro, vuole invece la certezza. No, io voglio sapere quello che è certo matematico, ancorandosi a dei concetti che non vanno bene con l'essere umano, che è sempre diverso da se stesso. Di fatto un protocollo di trattamento osteopatico è molto complesso da generare, perché ti posso dire un protocollo per l'approccio, vai a valutare alcune cose, ma che una lombalgia si tratti sempre allo stesso modo è follia, perché abbiamo persone differenti e quindi dovrò utilizzare strumenti differenti di approccio alla persona. E quindi la formazione per me è nel formare un professionista in grado di comprendere chi ha davanti e di fare le scelte terapeutiche adeguate a quella persona per raggiungere l'obiettivo della salute nel miglior tempo possibile. E quindi questo è per me il buon professionista alla fine di una scuola di formazione. Dopodiché ti dico, la scuola è stata chiusa, se dobbiamo essere sempre nell'ambito dell'etica corretta, la scuola è gestita da una società, in quel caso è un SRL, quindi una società di responsabilità limitata. Nel momento in cui hanno visto come stavano andando le cose, sono usciti gli articoli di giornale, le banche hanno subito congelato la situazione, e quindi ho avuto difficoltà per chi è andato via nel restituire il denaro che avevano già anticipato. Quindi quella è stata una nostra mancanza, e ho sempre detto agli studenti, nel momento in cui andremo a risanare la situazione, questa cosa verrà presa in considerazione, e quando ci sarà la possibilità vedremo di... Esattamente, di dare quello che è dovuto alle singole persone. Certo. Perché comunque non è che è stato fatto un corso, uno ha pagato e non c'è mai stato il corso. Il corso era iniziato, una parte dei corsi sono stati erogati, un'altra no. Sicuramente loro si sono trovati in difficoltà. Dall'altra parte so che alcune di queste persone, davanti alla difficoltà, hanno trasformato quella difficoltà in un'opportunità. Cioè sono riusciti a trovare un'altra strada, un approfondimento, a trovare altre vie per continuare il loro percorso e raggiungere la professione in maniera ancora più consapevole e conoscendo ancora più cose. Quindi hanno trasformato un problema in un'opportunità. Qualcun altro invece l'ha visto come una difficoltà, si è arenato e quindi ha spento il proprio entusiasmo.
Sai, ritengo questo argomento sia molto interessante, perché sei a tutti gli effetti il primo osteopata, il primo direttore di una scuola di osteopatia che parla della chiusura di una scuola di osteopatia privata.
Come... Sì, di fatto è stato uno dei, a volte chiudono in sordina, ma si lascia un po' andare. Io ho fatto una scelta che è discutibile, forte, ma sono convinto che tutte le persone che hanno un carattere forte e che decidono per il meglio poi possono essere attaccate. E anzi, più cose fai, più tendenzialmente hai degli haters che si fanno sentire. Quindi non sono dispiaciuto per questo, sono dispiaciuto per alcune reazioni di alcune persone che sono state male, e altre che hanno avuto, comprensibili, però che continuano magari a soffrire e sono ancora legate a un evento senza riuscire a passare oltre.
Anche a capire in che momento si stanno trovando, perché a tutti gli effetti noi ci dovremmo aspettare che nei prossimi anni qualcosa succeda di questo tipo, cioè nel momento in cui il corso di osteopatia sarà universitario ne vedremo tante di scuole di osteopatia scomparire.
C'era un bel caos, perché tutti quelli che hanno già fatto la scuola, non già terminata, e quelli sono in corso d'opera, che cosa accadrà? Come verranno riconosciuti? Che cosa gli verrà chiesto di fare? È possibile che qualcuno arrivi al sesto anno, venga inserito il corso universitario e si trovi davanti a dover fare altri 2 anni di corso per poter professare la professione. Quindi abbiamo tanti dubbi ancora davanti, e dico, se ci sono i miei haters che mi seguono, che ogni tanto mi mandano le mail insultandomi, li saluto calorosamente, nel senso che ogni persona fa il proprio percorso, mi dispiace delle difficoltà, ma so che nel superare il momento di difficoltà lì c'è un passaggio importante, e ognuno di noi ha la propria storia e non si deve fermare davanti alle difficoltà volute o non desiderate. Nessuno di noi si mette nei casini volontariamente, ma vi invito, ragazzi, a andare oltre, a superare quel momento, non per dimenticarvi di quello che avete fatto, delle difficoltà che ci sono state, ma per poter andare a trasformare quella difficoltà in qualcosa di importante.
Certo, ma come anche il fatto che di queste scuole osteopatiche ci sono anche scuole, come hai detto tu, che potranno anche sostenere una autorizzazione.
In Italia ho visto il movimento del sottobosco, cioè, ovviamente io avevo il diretto contatto con altri direttori, con altre scuole, quindi conoscevo e conosco adesso un po' meno i movimenti, perché sono stato 2 anni in Spagna, ma c'era il tentativo da parte di alcune scuole di mettersi insieme, di consorziarsi per avere una struttura forte economicamente, perché affrontare gli investimenti richiesti dall'università non era una cosa semplice, anche perché da un punto di vista imprenditoriale richiedeva una fee da riconoscere all'università importante, una situazione vessatoria che non era facilmente accettabile dal punto di vista imprenditoriale, ma anche strutture importanti, cioè immagina una struttura universitaria che deve accogliere degli studenti, che deve essere con un attivente incendio, con tutta una serie di strutture che non sono quelle classiche di un normale ufficio, ma che sono quelle di una scuola, che sono estremamente più
importanti. Il messaggio che devo mandare in questo momento è questa riflessione, devo fare questa, con quello che stiamo dicendo. Invitiamo chi è interessato all'osteopatia a interessarsene ancora con maggiore attenzione, perché se no potrebbe apparire come stai attento che l'osteopatia, no, l'osteopatia si sta evolvendo in avanti,
ma sta cambiando e dobbiamo essere pronti. Io invito tutti gli studenti che stanno facendo le diverse scuole a continuare il percorso, perché fermarsi adesso significa aspettare che accada qualcosa. Quindi se avete delle scuole, continuate a studiare, ma contemporaneamente prendetevi la briga di andare a vedere all'università direttamente che cosa sta accadendo. Ci sono dei corsi universitari, scegliete quelli che sono già all'interno delle università.
E scegliete anche le scuole che oggi sono esistenti di altissimo livello qualitativo,
dal punto di vista strutturale, che stanno, di autorizzazione. Hanno struttura, ma soprattutto che sono state oneste e chiare. Cioè quelle che oggi hanno detto e vi hanno detto, guardate che i corsi non sono abilitanti. Quelli che hanno avuto il coraggio di dirvi questo sono quelle più pulite. Quelle che ancora non vi stanno dicendo questo sono quelle che vi stanno nascondendo qualcosa di importante. E quindi continuare a fermarsi va bene se ci sono delle scuole, meglio se universitarie, perché quelle sono già potenzialmente strutturate. E poi qualsiasi cosa accada, chiude la scuola, viene interrotto il percorso, non importa. Se nell'animo della persona è quello di trasformarsi, di diventare un terapeuta, cioè una persona che riesce ad aiutare l'altra persona a superare il proprio stato di malattia, di disagio, comprendendolo e facendo diventare un punto di evoluzione, continuate a impegnare, perché la strada verrà segnata. Se sei un fisioterapista, continua. Se sei un osteopata, un laureato in scienze motorie, continua, perché i percorsi ci sono. Non ho mai visto nessuno bloccato, fermato, se dentro il proprio cuore viveva questo fuoco che ardeva in maniera intensa della voglia di aiutare gli altri, di essere di supporto agli altri. Chi lo desidera c'è sempre riuscito in un modo o in un altro. Quindi o facendo dei corsi all'estero, piuttosto che apprendendo delle tecniche che sono concesse, ad esempio, a un laureato in scienze motorie, che oggi ha è sempre più definito il proprio ambito, ma è sempre anche più ampio in termini di intervento, perché può aiutare la persona a pensare diversamente. Abbiamo visto in alcune puntate dei personaggi che hanno parlato dell'importanza della convinzione, del pensiero, dell'atteggiamento mentale, del mantenimento del focus sulla persona malata. Quindi se io voglio aiutare comunque una persona a guarire, ecco che sostenerla nel processo, essere il coach nel processo di guarigione è importantissimo. Una delle mie diciture è dottor Paolo Bruniera, fisioterapista, osteopata and health coach. Io credo che sia fondamentale, quando una persona sta male, avere qualcuno che la supporti. Come il coach ti dice: ragazzo, oggi bisogna allenarci, siamo in spogliatoio, ti tiro le orecchie se non hai fatto bene, anzi ti stimolo se invece hai fatto qualcosa di importante. Avere un supporto del genere in tutto il processo della malattia è fondamentale. Io vedo la differenza tra le persone che introvano dei medici che hanno un livello elevato di empatia, che parlano con la persona, hanno una resa differente da chi invece li tiene distaccati. Una volta il medico, se ci pensi, per auscultare, sentire il rumore del tuo respiro, cosa faceva? Tu ti spogliavi e mettevo l'orecchio attaccato al torace. Il livello di vicinanza, contatto completo. Poi ha cominciato a mettere un bicchiere, un qualcosa che teneva distante. Poi il cornetto, poi il fonendoscopio. Oggi è una scrivania, perché io guardo le radiografie, addirittura le guardo a distanza da remoto e facciamo una conversazione via Skype. Ti parlo della tua malattia a distanza. C'è sempre più spazio tra il medico e il paziente. Ma se questo spazio può essere riempito da una consapevolezza diversa, ecco che viene riaccorciato, che la conversazione via Skype diventa uno strumento. Non che allontana, ma che avvicina le persone, perché c'è un livello di consapevolezza diverso. Ti posso dire delle cose via Skype, o scegli tu la piattaforma che preferisci per dialogare, vedendoci, delle informazioni, delle parole che ti possono aiutare a vivere diversamente la tua malattia, il tuo stato di sofferenza. E quindi questo avvicinamento ci deve essere, e questo può essere fatto anche non solo dai professionisti sanitari, quindi medici, fisioterapisti, infermieri, ma da tutte le persone che hanno il desiderio di avvicinarsi. È chiaro che se io voglio fare del bene, esigo la massima consapevolezza e competenza. Sempre. E quindi è importante continuare sempre a formarsi.
Sì, sì. Da tutto questo, come arriviamo poi all'osteopatia applicata agli sport?
Allora, da tutto questo passaggio mi sono affascinato sempre di più allo studio del funzionamento del sistema nervoso vegetativo, ossia il sistema nervoso para e ortosimpatico, del loro equilibrio, che sono molto legati al funzionamento del sistema craniosacrale, del funzionamento dei nervi cranici. E quindi quando ho cominciato a vivere in Spagna, devi sapere che l'appartamento che avevo io era vicino a un centro di studio universitario, c'era il museo automobilistico e poi c'era questo centro dove tutti gli imprenditori andavano a prendere i nuovi progetti, quindi tutte le start-up di tipo tecnologico nascevano là. Quindi un punto di nascita di nuove tecnologie, sia da un punto di vista hardware che software, nuovi giochi, nuove application. E quindi questa vicinanza mi ha un po' incuriosito. E poi ho conosciuto una persona che era un ragazzo croato, che però viveva lì a Mara con suo fratello e gestiva un bar. Ma lui era stato parecchi anni negli Stati Uniti e aveva una società che gestiva, che produceva software, e aveva avviato un progetto che era un progetto di, immagino, una rivista online che parla di sport. E poi è stata trasformata in una rivista online che parlava di e-sports. Poi nell'ambito della formazione ho incontrato una persona che è Roberto Bonanno,
che tu conosci. E saluto.
Sì, ciao Roberto. È sempre, quando lo trovo, è bellissimo, perché non so se è stato nel suo ufficio.
A Bergamo? No, non sono stato là.
Ci sono stato, allora, fuori ci sono tutti i videogiochi, poi è un ambiente di ragazzi giovani, molto entusiasmante. Poi io ho un animo un po' nerd, perché arriva la mia storia in cui ho visto nascere prima il Commodore 64, no? Il VIC-20, il 64, l'Amiga, il 128, e dopo andare su i primi assemblati, fino ad arrivare a comprare il mio primo Mac, che era qualcosa di... Qualcuno diceva no, non prendi il Mac, no, non va, e poi chi lo vedeva come il massimo della stabilità del sistema, inattaccabile, grafica incredibile, intuitivo. Quindi quando sono arrivato là, per me è il top, in questo momento uso questo tipo di tecnologia. Però ho fatto tutti questi passaggi, quindi sono appassionato di tecnologia. E cosa è accaduto? Contatto con Roberto Bonanno, contatto con queste persone, ho cominciato a far rinascere un po' la passione che avevo un po' abbandonato per quello che era il mondo del gaming, cioè dei videogiochi. e ho scoperto che questo mondo muove dei numeri impressionanti, sia in termini proprio di persone che seguono questo tipo di attività, sia in termini economici. Quindi dove ci sono persone, dove ci sono interessi, c'è anche del denaro che gira. E cosa ho visto? Ho visto che tantissimi player giocano delle competizioni a livello mondiale e ho visto i primi mondiali di videogiochi, da LOL, League of Legends, a Overwatch. E quello che ho visto è persone che sono stressatissime. Ossia, stavo anche parlando proprio con Roberto, mi diceva: guarda che uno dei nostri personaggi è sempre teso perché ha tante attività, poi sono sempre sotto i riflettori, hanno poco tempo per fare attività fisica, ma arrivano sovrappeso. E quindi ho cominciato a dire: come questo mondo in cui dei ragazzi fanno degli sport ad altissimi livelli, anche se gli sport oggi non viene considerato come una disciplina sportiva, però se tu ci pensi, Giacomo, il tiro con l'arco non richiede grande forza fisica, richiede abilità di coordinazione occhio-mano sostanzialmente, quindi devo mantenere la posizione, controllo sul respiro, un focus.
Scacchi, il biliardo.
Golf.
Il golf già di più, però anche quello, diciamo,
ha un minimo di attività fisica, ma diciamo che è la stessa cosa nei videogiochi. Nei videogiochi questi ragazzi sono capaci di giocare anche per 8 ore di fila con altissimi livelli di tensione, perché abbiamo delle borse in termini di vincita alla fine di un torneo che sono significative, e questi ragazzi continuano sia prima dell'allenamento sia poi nella competizione, nel gioco, a lavorare, ma ci sono proprio dei veri team, quindi sono delle squadre di persone che giocano insieme, quindi c'è strategia, c'è intuizione, c'è capacità di coordinazione occhio-mano, perché uno sniper, uno che è un tiratore scelto all'interno di uno dei personaggi di un game, ha bisogno di vedere nella schermata tutti i punti di pericolo e seguirli con un movimento veloce della mano. Quindi lui ha l'occhio che vede immediatamente un'azione della mano che corrisponde a un feedback nello schermo. Questo circuito velocissimo è fondamentale per avere dei tempi di reazione che sono competitivi con gli altri giocatori. Quindi più tu sei veloce in quello, più tu sei competitivo e riesci a essere nel ranking dei primi al mondo come torneo. Ma dopo devi giocare anche con gli altri. Quindi l'aspetto dello spirito di squadra, il team, il non mollare, mantenere il focus, alcune performance proprio fisiche sono importantissime. È chiaro che non stiamo parlando di una persona che ha gli addominali scolpiti piuttosto che, ma nel nuovo concetto che secondo me deve nascere è che dietro la disciplina sportiva degli sport ci deve essere anche una condizione mentale di uno sportivo. Io ho visto, ho avuto la fortuna di collaborare durante il periodo estivo per un progetto mio di ricerca con la Samsung Morningstar, cioè la squadra degli sport di Samsung. Ho fatto un periodo con loro in cui abbiamo fatto delle rilevazioni sul loro stato fisico, su come era il posizionamento rispetto alla postazione di gioco, quindi tastiera, seduta, e ho fatto dei trattamenti per capire quali erano i punti fondamentali che potevano aiutarli a superare alcune problematiche o migliorare la prestazione in gioco. E quello che è venuto fuori è che gli schemi sono sostanzialmente sempre gli stessi, che si riproducono in maniera più o meno accentuata, e che con dei piccoli aggiustamenti, dei piccoli miglioramenti, ma non solo dentro la postazione di gioco, cioè come posso cambiare un po' la sedia o mantenere lo schermo un pochino più alto o più basso, ma proprio nella tenore di vita, cioè nell'alimentazione che cambia, potrebbero creare delle prestazioni di livello superiore, oltre che una qualità di salute diversa per il giocatore stesso, perché immagina, questi pro player sono ragazzini che magari hanno 16 anni, 17 anni, quindi nell'età del pieno sviluppo fisico, fino ad arrivare magari ai 24-25 anni. Poi i gamer non hanno età, cioè ci sono persone di 50 anni che giocano, ma non giocano più a quei livelli, perché i riflessi non sono più così veloci.
Qui dovrebbero aprire le orecchie i preparatori fisici anche, perché c'è un mondo.
Allora, io quello che ho visto, ti parlo di un ragazzo che ho visto, che è Dragonfly, tu lo trovi nel mondo del gaming, e lui gioca, ma un fisico che è pazzesco, è una persona che ha molta testa e quindi trasforma questa sua capacità di mantenere il focus in attività fisica adeguata, alimentazione adeguata, e le sue prestazioni sono da pro player a livello mondiale.
Sai, con come hai detto tu, c'è un giro di soldi importante, come nel tennis, fanno questi campionati negli sport, ci sono premi che arrivano a milioni e milioni di dollari, perché gli investitori, che in questo caso sono Sony, Samsung, cominciano ad avere
le
loro
Sparco,
squadre,
sì,
e loro investono.
Ma tu devi sapere che anche le squadre di calcio adesso
stanno cominciando ad avere.
Stanno cominciando.
Sì, squadre, anche il Milan aveva cominciato ad avere la propria squadra.
Le squadre automobilistiche, tutte quante le squadre automobilistiche hanno già il loro settore aperto negli sport. Quindi ci sono già Audi, Porsche, Ferrari, hanno già le loro squadre di sport che corrono.
Gli sponsor si stanno spostando perché il numero dei fans e dei clienti ovviamente è in quella direzione. In più vendono console, vendono computer.
Il concetto dello sponsor è se tu giochi, sei un giocatore di basket, io ti sponsorizzo perché voglio che la mia azienda che vende prodotti per la cementificazione sia conosciuta. Quindi voglio avere visibilità. Quindi lo sponsor si sposta dove c'è visibilità. Se ho un evento che muove milioni di persone, io quell'evento lo vado a sponsorizzare
lì,
perché voglio
diretto,
essere presente.
Perché lì non sono aziende che hanno prodotti per la cementificazione, ma vendono prodotti per il gaming.
Utili al gaming.
Quindi
sì.
Chi colpiscono sono proprio i clienti diretti.
Esattamente.
È un marketing diretto.
Esattamente.
Quindi è ancora più congeniale per loro. Ed è per questo che il mercato, capisco il tuo punto di vista, proiezione che hai avuto nel momento in cui hai detto... Allora, innanzitutto ovviamente c'è un giro di soldi, c'è un giro di players,
sì.
E poi perché portando qualsiasi tipo di performance ad altissimo livello si cominciano a creare delle problematiche, ovviamente quando uno gioca tutti i giorni, ore e ore.
La posizione è quella, il polso, la spalla, i
gomiti. Come la tua carriera è iniziata con la pianista.
Esattamente, immagina il pianista aveva un problema che era invalidante. La stessa cosa, un gamer può avere una problematica di questo. È un problema all'occhio, un problema di masticazione. Questi ragazzi qua non sanno quanto una masticazione corretta può incidere sulla loro prestazione di gioco. Quindi magari vanno dal dentista senza neanche pensarci.
Tu hai fatto, diciamo, uno screening di quello che è la condizione di un giocatore, di un player di e-sport, quindi hai un modello di riferimento, un modello prestazionale.
Quello che ho fatto fino adesso è stato un catalogare, quelli che sono le aree da andare a indagare che sono pertinenti alla performance, ossia cosa dobbiamo andare a vedere, a valutare nel player che può essere inerente nel cambiamento della performance, nella prestazione. Quindi andiamo a vedere, a scansionare tutti questi ambiti e a seconda della problematica che c'è poi applichiamo il trattamento, che può essere un trattamento manuale, perché attraverso la terapia manuale, osteopatica, mettendo insieme anche altre tecniche, riusciamo a lavorare sui livelli di stress che poi vengono comunicati al fisico. Mm-hmm. Ossia noi possiamo vivere livelli di stress molto elevati anche a livello psicologico e tramite opportune tecniche ridurre la manifestazione di questo stress a livello fisico, in modo che il corpo sia in grado comunque di sopportare tempi o livelli di stress molto più elevato. Poi il fatto di avere una posizione statica, stare seduto 8 ore, tu immagina a livello funzionale interno, no? I nostri meccanismi di controllo della glicemia, della pressione sanguigna, della funzionalità intestinale sono basati sul movimento, quindi noi abbiamo bisogno di muoversi. Se io faccio una vita passata seduto su una console, ho visto alcuni ritmi che hanno, no? Questi ragazzi magari dormono poco di notte, quindi un'alterazione del ritmo sonno-veglia, un'alimentazione che non sempre è delle migliori, perché per stare svegli, per essere attivi, magari prendono la Red Bull piuttosto che altre bibite che immediatamente ti danno quell'euforia data dagli zuccheri che stai buttando dentro, e sai che il nostro sistema nervoso è avido di questi zuccheri, ma immediatamente dopo ti fanno avere un crollo perché ho la curva glicemica che cambia, un picco e poi un effetto rebound, quindi subito dopo ho una diminuzione di questo effetto di sveglia interna. Quindi sapere tutte queste caratteristiche, come alimentarsi al meglio, come fare l'attività fisica, come distribuirla nella giornata affinché la mia performance sia meglio, cosa fare prima di cominciare un game, come posso scaricare un po' di tensione fisica per essere seduto al meglio e essere meno stressato, quali sono gli esercizi che posso utilizzare per mantenere il mio equilibrio al di fuori del momento in cui sto giocando. Ci sono altissime potenzialità, altissime possibilità di intervenire nella vita del gamer per migliorare le sue prestazioni, per risolvere alcuni problemi. E poi non nego questo, che mi sono messo nei panni di genitore. Io,
avendo 6 figli, mi pare il mio.
Esattamente, quello che succede, ho anche dei nipoti, e girano tutti tra i 14 e i 6 anni, no? Cosa succede? Perché i più piccolini hanno 1 anno e mezzo, ancora non giocano videogiochi. Tutti questi, o tramite smartphone, o tramite tablet, o tramite console, o tramite PC, giocano. E sono, anche se non sono dei player a livello professionistico, comunque hanno quel tipo di immagine. Sai che una volta c'erano dei ragazzetti che guardavano la partita la domenica, guardavano i calciatori. A casa dei miei genitori, la domenica, quando ci incontriamo tutti quanti con mio fratello, quindi sono tutti i nipoti lì, nessuno guarda le partite di calcio. Cioè, io, mio padre e mio fratello guardavano la Formula 1 quando c'è la partenza, ma gli altri guardano tutte le cronache dei videogiochi. Quindi quello che stanno guardando sono le schermate di YouTube con i commentatori di gente che sta giocando a Minecraft, che sta giocando a Overwatch. E quindi l'interesse di questi ragazzini è completamente cambiato. E questi, se non fanno un buon equilibrio nella gestione della propria vita, rischiano di perdere il proprio stato di salute fisica. Quindi ho visto genitori che non sanno come gestirli. Da un punto di vista psicologico, alcuni utilizzano proprio i videogiochi come un babysitteraggio a basso costo. Ma questo implica che stai facendo un investimento su una cosa importantissima, che sono i tuoi figli, cercando di risparmiare. Invece di metterci del tuo tempo, che vale molto, o una persona qualificata, gli stai demandando l'educazione, il passaggio con loro ai videogiochi. È chiaro che in questo caso il videogioco crea un danno, ma il videogioco utilizzato bene diventa educativo. Ci sono dei videogiochi che possono essere utilizzati per insegnare. Questi ragazzi qua, la nuova generazione di nativi digitali, quando li metti davanti a un software, lo apprendono nel giro di pochissimi minuti. Io ho visto il mio più piccolino, che ha quasi 6 anni, che lui interagisce in maniera incredibile, impressionante, e non sa ancora leggere. Eppure riesce a entrare nei programmi e a capire che cosa bisogna fare.
Quando abbiamo parlato con Roberto un anno qua, e fu più di un anno fa, già cercavamo di proiettare quello che sarebbe stato il futuro,
certo,
quello che loro vivono quotidianamente, perché con l'Academy degli eSport già lo stanno vivendo, ma in un futuro più allargato. Vuoi aiutare tuo figlio, non puoi togliergli la console, perché non lo toglierai mai, giocherà con gli amici, giocherà col suo cellulare.
Ma è l'effetto del non voglio farlo. Che fumi, cioè, cosa fa? Certo. Appena può, fuma, non ha senso.
Lo puoi invece aiutare, supportare, come? Dicendo, vuoi giocare? Ok, allora a questo punto fai preparazione fisica nel modo corretto, ti alimenti nel modo corretto, impari l'inglese, perché ovviamente ti serve per giocare a livello
tutti
internazionale.
I player, quando giocano tra di loro, parlano in inglese, cioè c'è una rete a livello mondiale. Questi conoscono gente che è dall'altro capo del globo e sono già in relazione, quindi questa è una cosa positiva. Sì. È chiaro che se non li aiutiamo a mantenere l'equilibrio, insegnandoglielo, ecco che loro non dovranno impararlo solo con delle esperienze di grandi cadute e grande sofferenza, quello che dicevamo prima. Il problema è che il genitore di oggi non ha già passato quell'esperienza. Cioè, può aver vissuto qualcosina con i videogiochi, ma non tutti, e soprattutto non hanno le conoscenze per poterli aiutare. Quindi quello che è mia intenzione è proprio creare un modo di vedere gli sport, una conoscenza di base che possa arrivare a tutti, soprattutto ai genitori e ai ragazzi che approcciano questa cosa, in modo che tutti sappiano quali sono le regole di base per poter approcciare questo mondo in maniera funzionale e farlo diventare un'opportunità, e non disfunzionale, caso che porterebbe invece alla malattia e allo stato di sofferenza. Tieni conto che la prossima revisione dell'IDC 11, che è praticamente l'indice delle nuove malattie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità periodicamente fa una revisione dei disordini riguardanti la salute. Nella prossima revisione sarà presente il gaming disorder. Quindi una patologia che ha determinate caratteristiche e in cui il ragazzino, o comunque la persona anche adulta, ha un distacco un po' dalla realtà e mette al primo posto i videogiochi rispetto ad altri bisogni fondamentali della vita, come lavarsi, mangiare, creare relazioni all'esterno. Se questa cosa rimane fissa in maniera importante, tanto da creare un disagio per il proprio fisico e per le proprie relazioni, per più di 12 mesi si rientra in quel concetto che viene definito gaming disorder. Quindi una vera e propria patologia che viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è comparsa con l'utilizzo dei videogiochi, che prima non esisteva. Ma così come è comparsa questa, compariranno anche delle altre forme di malattia, magari che sono già presenti, ma che non sono connesse a questo tipo di causa. Quindi a volte malattie già conosciute con causa nuova. Il punto è che la malattia non va trattata in quanto tale, ma in quanto connessa a un processo che l'ha generata. Quindi se io non capisco prima qual è il processo che c'è dietro, non potrò applicare i protocolli di cura adeguati. Quindi è importante in questo momento studiare quelle che sono le potenziali patologie, quello che stiamo facendo adesso, fare un'analisi biomeccanica del gesto, ma anche un'analisi del modello comportamentale del player. Presentare il modello ideale del player, del gamer professionista, e far passare a questi ragazzi il concetto che se stanno bene fisicamente, se si nutrono bene, saranno dei grandi campioni. Questo è l'ideale che deve passare. L'emblema, diciamo, l'esempio di player professionista non deve essere quello sovrappeso, con i capelli lunghi, unti, vestito come uno straccione. No, deve essere il ragazzo che è fisicamente formato, in forma, che si cura e si occupa delle proprie relazioni. Tant'è che oggi quali sono i gamer che stanno andando di più? Hanno messo insieme un concetto di social e di gaming, ossia qual è il gamer più valutato? È quello che riesce a costruire una propria rete sociale efficace. Perché? Perché se io sono uno sponsor, non voglio solo il gamer che fa risultati, voglio il gamer che mi porta con sé tutta una platea di persone. E quindi il gamer deve fare molta attenzione alla propria vita sociale. E quindi già questa cosa si sta intrecciando e si sta manifestando. Quindi mentre il giocatore di calcio deve fare il gol, poi ovviamente deve essere in grado di tenere lo spogliatoio, di stare insieme, e un bravo allenatore sa riconoscere l'elemento fondamentale per tenere unito lo spogliatoio, anche nel gaming c'è questo elemento, la vita sociale, la capacità di entrare in relazione, il sapersi occupare di sé, perché nel momento in cui sei sovrappeso, stai male, non hai più tanta capacità di reagire bene, devi fare un viaggio intercontinentale per andare a fare 3 giorni di gioco, non è che puoi partire 2 mesi prima, arrivi là, hai mangiato diversamente, se non sei in forma fisica, risenti del jet lag, e non hai la reattività adeguata per rispondere a certi tipi di stimoli. Tutti quanti sappiamo che quando, soprattutto in Veneto, si usano a tavola a bere il bicchiere di vino. Poi i veneti,
anche di più. Diciamo, in Veneto anche
di più del bicchiere. E il veneto classico non ha mai il senso del limite. Cioè beve, ma tanto per guidare, anche se ho bevuto 3-4 bicchieri, non ho cambiato nulla. E invece fai dei test di abilità nella risposta, di velocità nella risposta riflessa di uno che ha bevuto 2 bicchieri di vino, anche un bicchiere di vino, e vedi subito il rallentamento della risposta dei riflessi. Quindi questi ragazzi qua, se non hanno una buona alimentazione, qualsiasi tipo di cosa sbaglino, anche il jet lag rallenta i loro riflessi. Quindi se non sono in forma e vado a farmi un torneo dall'altra parte del mondo e non so come alimentarmi, non so come riprendermi da quello, molto probabilmente avrò un calo della performance. E poi mi chiederò, ma perché, ma cos'è? Oggi non c'è nessuno che glielo spiega. Oggi non c'è nessuno che ha fatto ricerca su questo. Sono pochissimi istituti che stanno facendo ricerca su questo.
Alcuni hanno riferito il fatto che non è soltanto una questione di performance, ma è anche una questione di dolori, perché la posizione che mantengono durante la fase di gioco comincia a creare degli squilibri posturali, e quindi gli dicono, avessi un osteopata.
Ma il problema sul collo, sulle tensioni, sul mal di testa. Come pensi di poter giocare con un mal di testa, con avendo un cane qua dietro, la carogna classica come viene descritta da qualcuno? È molto complesso, le velocità, le risposte non sono così limpide, così immediate. Quindi questa è una realtà che oggi sta emergendo e che non ha ancora una risposta efficace. Cioè ci può essere la persona che dice, guarda, ho male al braccio, vado dal fisioterapista. Immagina la persona che conosce le loro problematiche, ma soprattutto lo sviluppo di hardware e software che può essere funzionale proprio a loro. Lo sviluppo di tecnologia anche alimentare in termini di integrazione, che può essere una risposta migliore per loro, perché questi ragazzi hanno un consumo di sostanze che è diverso rispetto a uno che si mette in movimento. E poi da quello è un po' come la Formula 1, no? Tu studi il miglioramento della macchina di Formula 1, poi che tipo di ricaduta ha sul mercato? Quella cosa viene trasformata e poi la vedrai sulla macchina del Formula 3000 e poi la vedrai sulla macchina di alta fascia per strada e poi la vedrai anche sulla 500. Cioè, accaduta, tutte le nuove acquisizioni scientifiche, le nuove novità vengono portate dal mercato di studio all'avanguardia, dove gli atleti, i motori vengono stressati ai massimi livelli per poi a discesa trovarli poi nell'utilità quotidiana. Quindi immagina queste terapie sviluppate, che tipo di impatto possono avere anche sulle persone che lavorano in un ufficio per 8-12 ore, per un programmatore che sta là e continua a lavorare in determinato modo senza essere consapevole di quanto meglio potrebbe lavorare, di quanto potrebbe essere più produttivo, e magari questo sviluppa una serie di patologie, di mal di testa, di problemi digestivi o altro, e non è consapevole di questo.
Tu come quindi stai approcciando questa materia, oltre ad aver fatto questi approfondimenti, questi studi, per, diciamo, aprire tutto un settore che si sta manifestando?
Questo è tutto da scrivere, nel senso che oggi quello che sto facendo io è avvicinare i team più quotati in Italia e poter andare a conoscere, analizzare i bisogni di questi ragazzi, vedere come stanno lavorando e applicare i primi protocolli con loro. Per andare a proprio ricavare, la mia mentalità è, anche se a volte parlo di energia o altro, tendenzialmente molto pragmatica, concreta, quindi voglio misurare.
Okay.
E quindi quello che stiamo facendo adesso è proprio raccogliere dati, misurare i dati, cioè l'efficacia di alcuni tipi di approcci, di cambiamenti nel cambiamento della qualità di vita della persona e della qualità della performance sportiva negli sport specifico. Quindi quello che sicuramente stiamo facendo è proprio questo, studio e ricerca su questo. Dopodiché ovviamente i primi che arrivano, che hanno delle problematiche, vengono comunque, trovano una risposta puntuale ai loro problemi, e questi sono tutti i dati che poi ci rientrano e andiamo a elaborare. Cominciano a nascere le prime collaborazioni con riviste, quindi sto cominciando a scrivere anche per alcune persone per spiegare, proprio creare quella che dicevo prima, cioè una mentalità, un'informazione che possa arrivare anche ai genitori. Io l'ultima cosa che ho fatto, stavo andando a Bergamo e stavo ascoltando in auto, mi piace utilizzare Audible perché ci sono degli audiolibri belli, interessanti, e l'ultima volta ho trovato un podcast di Rudy Bandiera. E ha dedicato 12 puntate proprio al gaming. E quindi ha parlato di questi aspetti, è stata un'intervista anche di uno dei manager di Samsung, Francesco Caforio, e ha presentato un po' la realtà di questi ragazzi che stanno approcciando al mondo dei gaming e dei problemi che stanno nascendo. E già si comincia a parlare di come sia necessario seguire queste persone e soprattutto dare strumenti ai genitori e ai gamer. Quindi quello che dobbiamo fare è costruire in questo momento cultura e comunicazione per i genitori e per i gamer, per insegnare i genitori a supportare i ragazzi e per insegnare ai ragazzi per loro stessi a crescere nel migliore dei modi e utilizzare questi strumenti in una maniera più efficace. Ancora, tu immagini essere proprio nel Far West. Io sono sempre stato pioniere, quindi nell'osteopatia sono arrivato quando ancora c'erano 14 scuole di osteopatia in Italia, e quindi ho iniziato, nell'ultimo periodo ce n'erano 50 e passa. E quindi adesso sto iniziando da pioniere lo studio e la formazione in quest'ambito. Sicuramente poi arriveranno a ruota altri professionisti, ed è bene che questo ci sia, perché poi la pluralità di informazione, la capacità di ricercare in più ambiti, sicuramente costruirà un'evoluzione veloce, perché poi la velocità in questo settore è impressionante. La stessa Samsung sta continuando a studiare, a creare tecnologie sempre più funzionali per il gaming, quindi allo schermo, al computer a raffreddamento ad acqua, ai nuovi computer che arriveranno, i computer quantici, quando li vedremo sul mercato, saranno qualcosa di estremamente efficace, credo, e daranno nuove frontiere, così come nella comunicazione e nella gestione di altri ambiti proprio di voce.
Ritengo sia un argomento molto interessante, ne parleremo ancora, e ti invito a fare la tua presenza all'interno di scienzemotore.com, perché è uno dei versanti sui quali invito caldamente. Ormai a questo punto abbiamo parlato già un anno fa con Roberto, ok, ma ancora non parlavamo ovviamente dell'aspetto sì. terapeutico, dell'aspetto di performance, parlavamo di quello che è tutto l'indotto, dei numeri, del movimento che si sta creando. A questo punto è necessario anche per i professionisti dello sport comprendere al meglio e capire quali traiettorie ci sono disponibili oggi per investire le proprie competenze,
certo.
perché in quel settore in cui i numeri sono maggiori.
Sì.
Quindi
quello è un ambito che sicuramente sarà un domani, quello che oggi possiamo considerare un oceano blu, cioè uno spazio ancora aperto in cui il professionista può trovare uno spazio senza calpestare altre persone, senza avere difficoltà e tirare gomitate da destra a sinistra, perché lì c'è proprio bisogno di nuova conoscenza, nuova sperimentazione, nuova creazione. Per cui è importante entrare soprattutto in questo momento. E i tempi, per quanto riguarda proprio questo tipo di ambito specifico, sono velocissimi. Cioè, sai che oggi c'è un campionato con un determinato gioco, domani si svolgerà un campionato con un gioco completamente diverso, no? Quindi questi atleti non stanno sempre giocando a calcio per 20 anni della loro vita, Oggi giocano con un gioco, domani dovranno giocare con un altro gioco. Quindi immagina il turnover che c'è, il livello, il carico di pressione. Tu non sai se sei bravo oggi con un gioco di un certo tipo, Rainbow Six, e domani con il nuovo gioco che verrà presentato, che va per la maggiore, ci sarai.
Io mentre ti ascolto sto cercando di immaginare l'ascoltatore, i nostri ascoltatori in questo momento, perché è la prima volta che usiamo anche il termine atleta. Abbiamo parlato di player, ok, atleta già ha un senso diverso, una percezione diversa, però a tutti gli effetti, riuscendo a diciamo intrecciare l'aspetto di preparazione fisica, come abbiamo detto, con quella di reattività, di questa attenzione oculo manuale, di questa concentrazione,
tutti gli esercizi di cross crawl per gli schemi motori, parte destra e parte sinistra. È impressionante, è utilissimo. Sai che c'è una vecchia concezione del cervello tra parte destra e parte sinistra, la parte creativa e la parte più logica e razionale. Mai si è capito che non funzioniamo più così. Ma al di là della collocazione di alcune aree cerebrali specifiche, deputate al controllo razionale o del movimento piuttosto che all'intuizione, riuscire a lavorare per capire nel momento in cui stai giocando l'intuizione, cioè che cosa devo andare a fare per vincere la partita, come si sta muovendo, l'aspetto del, se vuoi, dell'essere in squadra, capire gli altri che cosa stanno facendo. Sai che, ad esempio, in League of Legends, la squadra, c'è il team di giocatori e dietro c'è il coach. E il coach è sempre presente, cioè è proprio come un team di basket, in cui il coach dà le istruzioni, vede come sono andati, li tira su e
gli
dà
direzioni. Ecco, ritengo che vederli permetterà a molti di capire meglio di cosa stiamo parlando.
Ma sicuramente,
oggi nell'immaginario.
Ma tu hai mai visto una finale magari in un'arena?
No, in arena no. Ho visto video, ho visto persone.
Ci sono delle arene, ma anche a Milano, qualche volta in occasione di qualche manifestazione particolare.
C'è stato un torneo in Polonia con 40.000 ragazzi.
E c'è uno dei ragazzi di Samsung anche. E quindi sì, sono dei movimenti importantissimi, anche in paesi che tendenzialmente la gente pensa saranno ancora indietro perché hanno avuto problemi politici, sociali per il passato, invece sono estremamente all'avanguardia su questo si stanno costruendo delle arene incredibili, che sono gli stadi del 3000, se poi passiamo a non contare più sul 2000, saranno stadi di questa tipologia. Cioè,
in realtà saranno del 2021 o 2020 anche.
Esatto, quindi se già riescono ad entrare nelle prossime Olimpiadi, tu hai l'emozione di uno stadio pieno di persone che si alzano in piedi e inneggiano a questi ragazzi che stanno performando con una tastiera, un mouse o un joystick, ed è impressionante il carico di pressione che c'è, ma anche la spinta emozionale che c'è, è qualcosa di incredibile. Ma tu pensa che quelle persone là, una tecnologia avanzata, fanno sì che se hanno un ottimo controllo potrebbero diventare dei professionisti che lavorano a distanza, che operano. Un ragazzino di 15 anni con una buona manualità può diventare magari un chirurgo che opera da New York, una persona da un'altra parte, grazie a una tecnologia avanzata. Può essere in futuro una persona che gestisce un robot che va a fare controllo e monitoraggio per le strade e non avere più gente, magari poliziotti o altro, che vanno a soffrire perché magari gli sparano in una maniera assurda.
Oggi
muoiono.
Con i droni già stanno facendo un sacco di supervisione.
Esattamente, quindi il controllo di un drone o il controllo di un robot è qualcosa che questi ragazzi sapranno fare in maniera incredibile e senza creare il panico di si perdono i posti di lavoro, ma semplicemente un poliziotto che avrà una capacità nuova, che invece di rischiare invece di rischiare di non tornare a casa dalla moglie la sera, lui ha lavorato dalla sua postazione in remoto e ha mosso qualcosa che andava a rischiare fuori, e quindi un robottino che entra va a sminare qualcosa. E questo è il futuro, l'utilizzo concreto, come in tutte le cose che ho detto prima, no? Formula 1, poi vai a vedere che cosa succede, anche il calcio, Serie A, vai a misurare i parametri vitali, studi delle calzature, studi degli indumenti che poi sono utili per la gente di tutti i giorni. Sviluppiamo tecnologia studiandola dove gli esseri umani sono più stressati, sono sottoposti a carichi di lavoro importante, per poi riportarla nella vita quotidiana e rendere migliore la vita di tutti i giorni di tutte le persone.
Allora, recentemente ho parlato con un addetto alla sicurezza che si stava specializzando per prendere una licenza di volo con il drone.
Con il drone si deve avere proprio la licenza.
Esatto, le aziende prediligono gli operatori che possono monitorare con un drone, perché magari c'è uno spazio molto grande, anziché girare con l'auto puoi girare col drone e vedere se sono movimenti.
Non ho consumo di benzina, non mi sento, non so, sto arrivando.
Esatto.
Oggi dove vai con l'auto? Sono gli altri che ti guardano con il drone dove ti stai muovendo con l'auto della polizia o della sicurezza e sanno esattamente dove sei. Per cui, cioè,
vorrei... In Sud America addirittura hanno dei dati già rilevanti per l'efficacia che hanno i droni sulla sicurezza. Quindi questo è un altro esempio. Comunque certo. È un movimento che sta andando in quella direzione ed è giusto che oggi ne parliamo, è giusto capire chi come pioniere sta andando avanti già nell'approfondimento e nello studio di questa materia. Mi farebbe piacere a questo punto dare anche dei tuoi riferimenti qualora ci fosse qualcuno che arrivato a questo punto della puntata, sicuramente la trasmissione sicuramente è attento e ha capito il valore di quello che stiamo dicendo e magari vuole entrare in contatto con te.
Guarda, il mio riferimento, posso darti la mia mail che utilizzo per lavoro, quindi ormai è semplicissima, è Paolo Bruniera, quindi nome e cognome, @gmail.com. Okay. Utilizziamo momentaneamente questo riferimento e con questo riescono a trovarmi. Sto allestendo il sito che si chiamerà Dr. Gamer e quindi lì ci saranno le prime informazioni proprio per chi desidera sapere qualcosa di più di questo mondo e soprattutto per i genitori che sono interessati a comprendere che cosa possono fare per stare vicino ai propri figli e utilizzare il videogioco come strumento di crescita e non come potenziale momento di crisi personale. E quindi se qualcuno, il dominio è già stato acquistato, stiamo strutturando, magari dopo ne parleremo anche di questo, perché mi piacerebbe poter, io credo molto nelle sinergie, quindi quando più professionisti si mettono insieme, secondo me riescono a ottenere più velocemente risultati di più elevata qualità, quindi mettere insieme i preparatori atletici con i fisioterapisti, diciamo il mondo terapeutico legati a questo ambito può portare grandi risultati in pochissimo tempo. Quindi chi ha piacere di seguire comunque cerca Paolo Bruniera, Dottor Gamer, oppure paolobruniera@gmail.com, mi può scrivere tranquillamente una mail. Io ho il mio studio a Saronno, quindi in zona Milano, e poi visito a Treviso, quindi quelli sono i due punti miei di contatto quando i genitori o i ragazzini invece vogliono venire a farsi creare una valutazione in base al proprio stato di salute. Comunque questi sono i principali riferimenti.
Paolo, io ti ringrazio, è stato veramente un grande piacere ascoltare la tua storia, molto interessante e affascinante. Ti faccio le congratulazioni per tutto quello che hai fatto e per la vision anche che adesso ci stai presentando, e ti faccio anche i migliori auguri perché questo progetto vada alla grande.
Io ringrazio te per l'opportunità, che è stata veramente incredibile. Mi dispiace se in alcuni passaggi mi sono un po' emozionato, ma è la storia bello. Che ho vissuto recentemente, che quindi mi colpisce, e spero di vedere sempre più persone che si dedicano al mondo del gaming o a livello professionistico ma anche a livello dilettantistico, perché lo sport credo sia un elemento fondamentale per la crescita di ogni persona. Quindi ti ringrazio per la disponibilità.
Condivido.
E ci vediamo presto.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.